14:22. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
Così parla l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio.
Conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né caldo. Magari tu fossi freddo o caldo.
Ma poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca.
Tu dici, sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla, ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo.
Ti consiglio di comprare da me oro purificato dal fuoco per diventare ricco, vesti bianche per coprirti e nascondere la vergognosa tua nudità, e col lirio per ungerti gli occhi e recuperare la vita.
Io, tutti quelli che amo, li rimprovero e li castigo. Mostrati dunque zelante e ravvediti.
Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me.
Il vincitore lo farò sedere presso di me, sul mio trono. Come io ho vinto e mi sono acceso presso il Padre mio sul suo trono.
Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Questo brano del libro dell'Apocalisse, la settima e ultima lettera che viene inviata alle chiese, parla di qualcuno che è diventato tiepido, non è né freddo né caldo, qualcuno che non si conosce. Ascolteremo nel brano di questa sera quello che sappiamo e quello soprattutto che non sappiamo. Viene rimproverata questa chiesa, ognuno di noi è chiamato un po' ad accogliere anche questa parola, appunto di non conoscersi, cioè di non conoscersi bene. Si pensa di essere ricchi e invece non si sa di essere infelici. E ora verrebbe da dire in che cosa può consistere questa felicità o questa infelicità. Come mai non sa queste cose? Ecco, nel rimedio che viene indicato c'è un po' la pista. Col lirio per ungerti gli occhi e recuperare la vista. Ecco, il non saper vedere, il non accorgersi. E poi diventa qualcosa di esplicito quando qui il Signore dice che sta alla porta e bussa. Ecco, sto alla porta e busso. Allora la questione non è tanto del Signore che non viene, del Signore che non si fa vedere, quanto invece di chi è chiamato ad ascoltare questo Signore che bussa. Non è che il Signore sfondi la porta, è lì. Attende che dall'altra parte ci sia un analogo desiderio, che quella porta si possa aprire. E la condizione è ascoltare la sua voce. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, cioè il bussare del Signore è la sua parola. Se l'ascoltiamo, allora possiamo aprire. E che cosa avviene? Che cosa si attende? Si attende la pienezza di una relazione. Io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. L'attesa non è tanto l'attesa di qualche cosa, ma l'attesa di qualcuno. Questa è l'attesa da parte del Signore che viene, ma è chiamata a essere anche la nostra attesa di Lui. Cenerò con Lui ed Egli con me. E l'ultimo versetto che abbiamo letto, chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese, ancora una volta il ritornello dell'ascolto, ascoltare quello che lo Spirito dice, così come siamo invitati ad ascoltare questo Signore che viene, sta alla porta e bussa. Con questo brano, potremmo dire, ci apre davvero la porta sul brano di Marco 13, 28, 37. Questo è il brano che va, che prenderemo oggi.
Intanto che lo cercate, lo introduco brevemente. Siamo nel finale del discorso, cosiddetto escatologico, dove si spiega il senso della storia. Ci siamo fermati su già dall'inizio dell'anno, il senso di questa storia, la storia di male, quando è che finisce, quando è che viene il Signore, quando è che finalmente arrivano i nostri e si vince, quando è che viene il Figlio dell'uomo. Bene, e credo che qualcosa abbiamo già capito. Questa sera leggeremo due parabole che ci dicono quando è che viene e come viene e cosa dobbiamo fare noi. E vedremo che è già presente, c'è solo da aprire la porta. Allora il tempo che noi aspettiamo al futuro viene già qui e ora, ogni volta che noi faremo le cose che vediamo questa sera.
Leggiamo il brano, Marco 13, 28, 37. Ora dal fico imparate la parabola. Quando già il suo ramo si fa tenero e germina le foglie, sapete che è vicina l'estate. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sapete che è vicino, alle porte. Amen, vi dico, non passerà questa generazione finché non avvengano tutte queste cose. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno affatto. Ma circa quel giorno e l'ora nessuno sa, né gli angeli nel cielo, né il Figlio, se non il Padre. Guardate, vigilate, infatti non sapete quando è il momento. Come un uomo in viaggio, lasciata la sua casa e dato il potere ai suoi schiavi, a ciascuno il proprio lavoro e ordinò al portinaio di vegliare. Vegliate dunque, non sapete infatti quando viene il Signore della casa, se di sera o a mezzanotte o al canto del gallo o all'alba. Che arrivando all'improvviso non vi trovi a dormire. Ora quel che dico a voi lo dico a tutti, vegliate.
Si usa dire in genere che il credente sa, c'ha la fede che è cieca, che non capisce. Poi dopo la fede non solo è cieca, non capisce, ma deve proprio fare come lo stesso, chiudere gli occhi. E poi è il responsabile del mondo. Bene, qui abbiamo due parabole, una quella del fico, che ci vuole insegnare l'alfabeto di lettura della storia. Il fico è un grande maestro, vedremo, per chi non capisce un fico secco. Insegna l'alfabeto della storia, è una lunga storia il fico. E poi la seconda parabola è quella dell'uomo che va via, e dice, state attenti, vegliate, perché qualunque ora della notte, che ormai è sempre notte nel mondo, il male è notte, viene la luce, perché tiene gli occhi aperti. Quindi vigilare, e poi non solo vigilare, ma abbiamo tutto il potere di Dio. Dio se n'è andato, ci ha lasciato il suo potere, e noi possiamo vivere oggi col potere stesso di Dio questa storia con piena responsabilità. Quindi la prima è una parola del discernimento, saper leggere, capire. Seconda, occhi ben aperti, non lo struzzo ma la civetta. Terzo, grande responsabilità davanti al mondo. E allora vedremo che con questi tre atteggiamenti viviamo già ora il momento definitivo. Sta alla porta e bussa, possiamo aprire e cenare con lui già ora.
Leggiamo i primi due versetti. Ora dal fico imparate la parabola. quando già il suo ramo si fa tenero e germina le foglie, sapete che è vicina l'estate. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sapete che è vicino alle porte.
Dico due parabole sul fico, due parole sul fico, scusate. Il fico l'abbiamo già incontrato, ricordate, a livello di Vangelo è due giorni fa, anzi il giorno prima l'hanno visto secco e il giorno precedente Gesù l'aveva maledetto. Il fico che sta nella vigna è un albero particolare, perché il fico fa direttamente i frutti, i suoi fiori sono frutti senza fare le foglie. Quindi fa subito i frutti sul tronco. Poi ci saranno le foglie, poi fa frutti ogni mese e poi c'è sempre frutto sul fico. Ed è un frutto molto dolce. E l'abbiamo già detto, quando poi viene l'inverno e non c'è più nulla, c'è sempre almeno un fico secco sulla pianta. E Gesù cercava il fico proprio in un momento in cui non c'era tempo, non era la stagione dei fichi. Perché? Il fico che fa il frutto dolce, la vigna rappresenta il popolo Israele, il frutto tipico della vigna è rappresentato dal fico, che è il frutto più dolce. E qual è il frutto della vigna? Amare il padre, amare i fratelli. E quello si deve fare in ogni tempo. Allora il fico è il grande maestro, il fico maledetto aveva tante foglie e nessun frutto, era simbolo del tempio, della religiosità con tanti bei riti ma senza frutto. Gesù lo maledice e quel fico restò secco. E la maledizione del nostro male sarà portata dal legno della croce, e lui il fico maledetto. E proprio sulla croce porterà il frutto perfetto dell'amore del padre e dell'amore dei fratelli. Per cui il fico è il grande maestro, cioè ciò che è capitato a Gesù sulla croce è la vittoria sul male, è il luogo delle guerre, dei terremoti, si eclisse il sole, scompare la luna, il luogo di tutti i disastri, il luogo dell'abominio, della desolazione, il luogo che cade il cielo sulla terra, il luogo che si squarcia il velo del tempo, il luogo dove finisce tutto, ed è il luogo dove Gesù vive pienamente la creazione nuova, amando il Padre e i fratelli con lo stesso amore e vincendo la morte. E proprio il figlio dell'uomo si rivela figlio di Dio sulla croce. Quindi, da quel che è capitato a Gesù allora, impariamo l'alfabeto per leggere ciò che avviene oggi.
Il primo invito che Gesù fa è quello di aprire gli occhi, lo si diceva anche prima, imparate dal fico nella parabola. Allora Gesù richiama l'esperienza, ma potremmo dire invita subito a guardare fuori. Se teniamo presente che tutto questo discorso che Gesù sta facendo parte dall'ammirazione dell'apostolo verso la costruzione del Tempio, che quasi per rimanere prigioniero di una visione sbagliata, Gesù come se educasse questo sguardo. Imparate dal fico, guardate fuori, e di fronte alla domanda appunto dell'apostolo, diciamo, quando accadranno queste cose, eccetera, ancora all'inizio di questo capitolo, adesso Gesù dice che non solo siamo chiamati a guardare fuori, a riconoscere questi segni, ma anche ad attendere. Che cosa? L'estate. È un modo allora non solo un guardar fuori, ma anche un saper riconoscere verso dove stanno andando le cose. Verso l'estate, verso la stagione dove si possono ammirare anche i frutti, la vita. Questa è un po' l'attesa alla quale Gesù sta chiamando i suoi. Mentre forse all'inizio del discorso erano spaventati perché dicevano non resterà pietra su pietra, chissà che cosa si immaginavano, in realtà è come se Gesù davvero li stesse facendo nascere, stesse aprendo gli occhi a questi suoi discepoli. E l'attesa allora diventa attesa non tanto di cose, di chissà quali eventi, ma l'attesa diventa sempre attesa di qualcuno. E c'è da imparare questa parabola del fico, lasciarsi istruire. sembrano delle cose così banali, però Gesù richiama quelle esperienze che ci sono, come dire, per uno che cerca questo modo di agire, anche un albero di fico può dire qualcosa. Così quando Gesù altre volte parla del regno, prendendo gli otri, la stoffa, può dire, ma anche queste cose parlano, se le sappiamo ascoltare.
È molto bello il paragone appunto con queste cose che abbiamo visto. Queste cose sono le guerre, i terremoti, le carestie, l'abominio della desolazione, tutto il male del mondo che viene fuori, la persecuzione contro i cristiani e la venuta del figlio dell'uomo nella gloria e la riunione di tutti nella gloria, di tutti i popoli e l'unità di tutti. Cioè tutte queste cose sono l'estate. Cioè quando voi vedete che avvengono queste cose, che cos'è? Il regno di Dio è qui. Come quando vedete che il fico comincia a mettere i primi germogli, capite che è vicino l'estate, così il regno di Dio dov'è? È presente in tutte queste cose che ci rompono in fondo. Sono il luogo stesso in cui Dio è presente. Perché? Gesù si è rivelato Dio sulla croce. Perché? Perché proprio sulla croce ha saputo vincere il male col bene. Quindi è proprio quando capitano queste cose negative che siamo chiamati a vivere il bene, non so se mi spiego. Non è che aspettiamo che venga il giorno, aspettiamo di aprire gli occhi e vivere da figli della luce noi. Se no come quello che guarda nell'armadio e dice sempre buio, sì, ma apri la finestra, apri la porta.
Questo è un invito forte che nel Vangelo è presente dal primo capitolo. Questo sapete che è vicino alle porte, nelle prime parole di Gesù, nel Vangelo di Marco, già compare questo annuncio. Allora, la realtà non è tanto che ci dobbiamo fabbricare chissà quali cose per attendere il Signore, anzi, il punto fermo, il punto che è all'origine, è esattamente il Signore che c'è. L'immagine che abbiamo preso dall'Apocalisse era esattamente questo. Ecco, sto alla porta e busso. Lui c'è. Quello che siamo chiamati a fare noi è accorgerci e non, potremmo dire, vedere quello che accade come qualcosa che si frappone come schermo, no, come occasione in cui riconoscere questo Signore e riconoscere anche chi siamo noi, sapere chi siamo noi. Sembra che anche questi due versetti facciano leva su quello che può essere il nostro desiderio, su cosa desideriamo, su cosa attendiamo, questo in positivo. E sembrano dirci che c'è ciò che noi desideriamo, ciò che noi attendiamo.
Cioè, esattamente tutte le cose di cui ci lamentiamo, e sono le cose che capitano sempre sui giornali, è in queste cose che siamo chiamati a vivere l'amore di Dio e del prossimo, mica in un altro mondo migliore. Quindi il regno di Dio è lì, se tu vivi queste cose in modo corretto, da figlio e da fratello. So se mi spiego. Quindi non devi aspettare un altro tempo. E questo è il tempo. Il regno di Dio è qui, sulle prime parole di Gesù. Basta che tu ti giri e guardi bene, imparati dal fico, cioè dall'albero della croce. Gesù ha vissuto anche il massimo male come luogo del massimo bene, del massimo amore. Così imparate a vivere tutte le contraddizioni come il luogo in cui si vince il male col bene, perché il male è chiaro che esce anche in noi, o lo moltiplichi e dici non c'è nulla da fare, o davvero sei responsabile di vivere in questa situazione da figlio e da fratello. Quindi è un grosso richiamo. Prima imparate l'alfabeto, non spaventatevi del male. Il male c'è e esce anche in noi. Ed è lì che siamo chiamati a vivere da figli di Dio, nelle situazioni negative.
Come appunto le immagini che la volta scorsa riemergono qui come l'immagine delle doglie di un parto. Quando germina le foglie, così quando vedrete accadere queste cose, cioè sta germinando qualcosa, sta nascendo qualcosa, in un certo senso è come se invitasse Gesù ad aprire la nostra porta, il nostro cuore e a lasciarlo entrare nella nostra vita. Questa è la far nascere in noi, oppure diciamo che far nascere noi come figli di Dio, così come Gesù. Questo è l'invito. ben aperti sulla realtà e occhi ben aperti sulla realtà che siamo chiamati a essere noi. Queste due cose.
Allora andiamo avanti. Questa storia del fico è molto chiara, cioè quel che è capitato sulla croce, che lui ha vinto il male che era presente con l'amore e col bene, bene, questo ci insegna che qualunque male si vince così. E lì si rivela la gloria di Dio, cioè l'amore più forte di ogni male. Quindi anche i maluzzi che ci sono, le contraddizioni, sono il luogo in cui viviamo la venuta del regno di Dio, mica lo cerchiamo altrove. Qui c'è di gente che aspetta le fine del mondo, il mondo è già finito, basta finirlo, di fare le scempiaggi. Ogni volta che lo finisci, che finisci questo e vivi nell'amore, nasce il mondo nuovo, sono le doglie del parto. C'ha qualche costo le doglie del parto, ma non è un costo di morte, è un inno alla vita, è la primavera, insomma. Ed è l'inizio dei frutti, perché poi l'estate sarà poi l'esplosione.
Vediamo i versetti da 30 a 32. Amen, vi dico, non passerà questa generazione finché non avvengano tutte queste cose. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno affatto. Ma circa quel giorno e l'ora nessuno sa, né gli angeli nel cielo, né il figlio, se non il Padre.
Non passerà questa generazione.
Quale generazione? Ogni generazione. Questa è quella che attualmente sta ascoltando questa parola, così come ascoltava la parola di Gesù. Il fatto che avvenga questo non è che Gesù si è sbagliato allora. Il fatto che quella parola diventa contemporanea per ciascuno di noi. Cioè, non passerà. Tutte quelle cose che Gesù ha raccontato, tutte passeranno per questa generazione. Come dire, sono cose che ciascuno di noi può vedere. Se apre gli occhi, lo può vedere. Allora l'imminenza, il fatto che il regno sia alle porte, non è tanto un fatto cronologico, come se l'attenzione davvero fosse sul quando. In genere poi quando la mettiamo sul quando è qualcosa che ci fa paura, perché poi sbagliamo anche il modo di attendere, per cui verrebbe da chiederci chi attendiamo, è diverso se attendiamo un ladro o attendiamo qualcuno che vogliamo bene.
Se sta alle porte è solo da aprire, non è da...
Allora ogni generazione che legge e che vuole comprendere è questa generazione.
È anche bello che il termine questa generazione nella Bibbia è sempre negativo, perché questo è il peggior tempo del mondo, il precedente è passato, quello futuro non c'è ancora, e questo è l'unico che ci pesa. Quindi proprio questa generazione, adultere perverso si dice sempre, adultere perché non hanno lo sposo e perverso perché fa tutt'altro. Proprio questo tempo è il tempo giusto, non un altro.
E avvengono tutte queste cose, quelle che Gesù ha raccontato, e tra le cose che Gesù ha raccontato, quella che ha raccontato immediatamente è la venuta del Figlio dell'Uomo,
nella gloria,
sì, nella sua gloria e nella sua potenza. Allora, quello che si è chiamati a fare è renderci conto che in queste cose sta venendo il Signore. Era partito così il racconto di Marco, con Gesù che si reca in Galilea dicendo che il tempo è compiuto. Potremmo dire questo sempre ci accompagna, nel senso che il Signore è sempre lì presente, in ogni giorno, per ogni generazione. Questo è il grande annuncio. Allora tutte queste cose significa anche la presenza del Signore in mezzo a noi. E mentre si dice non passerà questa generazione, si dice che il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno affatto. Allora, qua Gesù sta parlando di che cosa rimane, che cosa rimane. Dicendo che il cielo e la terra passeranno, afferma la transitorietà, anche della nostra realtà, in cui rimane presente anche lui, eccetera, in questa nostra storia. Ma una cosa non viene meno, la sua parola. Ciò che Gesù dice rimane per sempre.
Ed è interessante anche la sua parola. Cosa ha fatto la sua parola all'inizio della Bibbia? Ha creato il mondo, non il mondo di male che vediamo. Quindi la sua parola, che è amore e bene, ricrea il mondo nuovo adesso. Quindi ha il potere della parola che rimane in eterno, ci abbiamo impiegato dalla creazione del mondo adesso a guastarlo un po'. Non ci siamo ancora riusciti del tutto. Bene, se tu ascolti la sua parola, ora ricrei il mondo nuovo. Ora, non domani. Per quel che vuoi. Ed è, come dire, interessante che Gesù dica queste cose, è vicino alle porte, non passerà questa generazione, e poi dice, circa quel giorno e quell'ora, nessuno lo sa. E alle porte sembra imminente, ma la questione appunto non è cronologica. Potremmo dire, questo lo svela, sono le parole, come dire, rimani in ascolto. Questa è la questione. Se ascolti questa parola che ti apre gli occhi sulla realtà e sulla realtà che tu sei e sei chiamato a essere sempre di più, allora potremmo dire l'altra questione perde di peso. Non è questione di sapere quando, ma di sapere come. Anzi, poi è molto astuto questo. Quel giorno e l'ora nessuno lo sa perché. Il giorno in cui ascolti la parola, quello è il giorno, è oggi, si realizza oggi, e l'ora è adesso. Cioè, quando tu ascolti la parola, oggi e ora, si realizzano tutte queste cose. Per cui dipende da noi, chi lo sa il tu. Cioè, dipende da noi, non so se mi spiego. Gesù è quello che oggi dice, si compie questa parola, cioè l'ha vissuta, e adesso ci apre questa porta e dice, apri anche tu oggi. Quando è che viene il giorno e l'ora? Dipende da te, neanche Dio quasi lo sa. È affidato alla nostra libertà. Perché ogni giorno è il giorno, e ogni ora è l'ora, se tu vuoi. E lo sa il Padre, perché il Padre è paziente all'infinito, sa che tutti i figli torneranno a casa. E il senso della storia nei Vangeli è che, per sé la storia sarebbe già finita in Gesù. Però va avanti perché Dio dice, per lui un giorno sono come mille anni, perché dice, oddio, mi devo aspettare così tanto che questa gente capisca qualcosa. Però anche mille anni sono un giorno per la sua volontà, dice, aspettiamo ancora un anno, ancora mille anni. Cioè proprio è affidata a noi la storia. E lo sa il Padre, perché il Padre vuole che tutti gli uomini siano salvati, perché sono tutti i suoi figli, e vuole che nessuno si perda, e questo lo vuole anche il Figlio. Ed è per questo che allora è ignota, ma dipende da noi e a ogni momento della storia. Come se, appunto, dicendo queste parole, Gesù ci dicesse ogni giorno, oggi, come se l'attenzione fosse sull'oggi. Ancora una volta, mentre l'attesa era per chissà quali tempi, sempre no, adesso. Per questo il Vangelo di Marco, ripeto, fin dall'inizio dice che il tempo è compiuto, in un certo senso non c'è più niente da attendere, vuol dire, al di fuori. Quello che siamo chiamati ad attendere è la nostra conversione, aprire la porta a questo Signore. Questo, potremmo dire, è il senso del nostro tempo, imparare a vivere da figli di questo Dio, da fratelli delle altre persone. Ci è dato il tempo per questo. Se no il tempo è vita buttata via se non dici questo.
In un certo senso il compimento c'è già stato all'inizio, c'è già. A noi è data questa possibilità di accogliere questo compimento, di vivere così.
E quando uno apre gli occhi e impara dal fico qualcosa, poi c'è la parabola successiva della nostra responsabilità, appunto. Se tu hai discernimento e capisci che in queste contraddizioni della vita sei chiamato a vivere da figlio e da fratello, allora dice, allora non è che devo aspettare nulla, è tutto affidato a me.
La leggiamo, versetti 33-34. Guardate, vigilate, infatti non sapete quando è il momento. Con ogni uomo in viaggio, lasciata la sua casa e dato il potere ai suoi schiavi, a ciascuno il proprio lavoro, e ordinò al portinaio di vigilare.
Ecco, la prima parola è vigilate, poi tre volte vegliare, e sono diverse in greco, e vigilare è la parola che indica agripnei, uno che dorme nel campo. Avete mai dormito nel campo o nel bosco di notte da soli? Come si dorme? Niente. Quanti rumori, quante cose vedi in quella notte se tieni gli occhi aperti e non puoi che tenerli aperti. Cioè succede tutto quella notte. Ecco, se teniamo gli occhi aperti nella notte del mondo succede tutto. D'accordo che succede tutto. Tra l'altro, adesso è il terzo giorno che Gesù è a Gerusalemme, poi c'è il giorno dell'unzione di Betania, poi c'è il giovedì e comincia la sera del giovedì, sarà un'unica notte tutto il Vangelo fino al sepolcro. E in quella notte succede tutto. Così come nella notte di questo mondo succede tutto il male del mondo, ma anche tutto il bene, tutto il male che dobbiamo vincere. E allora questo vegliare, vigilare. Tenere gli occhi aperti, l'invito a tenere gli occhi aperti appunto su quella che sarà la prossima notte, la guarigione di Bartimeo che apriva a questa settimana, come dire appunto la possibilità che abbiamo di scorgere il bene, anche qui. Potremmo dire, il collier di cui parlava il brano dell'Apocalisse ci potrebbe essere d'aiuto. Cominciare cioè ad aprire gli occhi e riconoscere i segni di bene. Portare l'attenzione su questo. Guardare a questo mondo come un mondo in cui il Signore è all'opera. Non essere presi da quelle cose che quasi ci fanno deviare uno sguardo giusto, ma sapere porre l'attenzione su ciò che è essenziale. Se ci ricordiamo Gesù che porta lo sguardo dei suoi discepoli sulla vedova nel Tempio, ecco, c'è. Allora è importante anche sapere riconoscere questo, in questo vigilare.
Proprio questo aprire gli occhi è così fondamentale che normalmente li abbiamo mai. Cioè, noi non è che vediamo la realtà, vediamo le nostre proiezioni, i nostri desideri, i nostri deliri. La realtà invece sarebbe come se adesso scompare la luce, la realtà c'è lo stesso, ma ci fa solo male, perché non la vediamo. Così noi vediamo della realtà tutti i nostri deliri, le nostre proiezioni, le nostre deviazioni, le nostre paure, le nostre. No, apri gli occhi, il mondo è bello, sulle nostre paure renderle brutte e poi le realizziamo. Per cui non fare come lo struzzo che mette la testa sotto, c'è come la civetta, che nella notte ci vede benissimo, anche il leopardo. Mi viene in mente un episodio su un cartello, non sta leggendo un cartello da lontano, siccome non ho una gran vista, però ero sicuro di aver letto una parola. Avvicinandomi non c'era quella parola, mancava una lettera, voleva dire un'altra cosa. Però serviva come esempio, come dire, io non ho letto quello che c'era lì, io ho letto quello che mi portavo dentro, quello che per me era quella parola. E a volte è così anche quando guardiamo il mondo, le cose. La fatica di riconoscere quello che c'è, fondamentalmente anche il Signore, e di vedere invece quello che ci portiamo dentro. E questo uomo che parte per un viaggio lascia la sua casa e lascia anche il potere ai suoi schiavi. Questo è un uomo che non ha paura di lasciare questo potere, un termine che ritorna nel Vangelo anche di Marco, ma il potere che questo Signore lascia è il potere di perdonare i peccati, il potere di amare. Colui che si sente così amato da poter amare, questo è il potere. Non c'è altro potere, altrimenti anche qui, oltre a sbagliare l'attesa, sbagliamo anche il modo di concepire questo potere. Invece è esattamente questo, allora può anche allontanarsi, ma ci dà questa possibilità di vivere delle relazioni fraterne.
Penso che questa lontananza è importante, se no non cammineremo mai. Ricordo quando Tommaso imparava a camminare, non si allontanava dalla mamma, che
si dava sempre.
Una volta c'è io insisteva da piccolo che dovevo dargli la mano per raggiungere la cosa, e ho detto arrabbiati che sei grande, se arrabbiate andate alla presa. Cioè il Signore ci vuole che noi camminiamo con le nostre gambe, per questo se ne va. Se ne va all'estero addirittura, avete mai visto quello? Io no. Ci dà il suo potere, che è quello di camminare come lui ha camminato. Camminare da fratello, da figlio. Abbiamo il suo stesso potere. E il suo potere è quello di amare il prossimo. E ce l'abbiamo perché? Perché ci ha amato, come vedremo, e ha dato se stesso per ciascuno di noi. Se ci sentiamo amati, sappiamo anche amare. Ed è questa la parola che non passa mai. Ed è questa l'unica parola davanti alla quale siamo ciechi fin dall'inizio. Che siamo amati. Ed è l'unico bisogno fondamentale che abbiamo. E questa ordine al portinaio di vigilare, anche qui, molto bello, l'attesa, l'attesa di qualcuno, questo che se ne va, ritorna. E allora, come dire, il modo con cui lo possiamo attendere qual è? Di esercitare il potere che ci ha dato. Nel voler bene ai fratelli c'è il modo di attendere questo Signore, il modo con cui lo attendiamo. Tra l'altro che poi, quando è che viene? Viene ormai con i nostri piedi che vanno verso di lui, cioè se noi camminiamo come lui, lui viene. Cioè, se noi amiamo, lui è già venuto. Se noi non amiamo, non c'è. Perché lui è proprio in tutti gli ultimi, si è fatto maledizione e peccato. Questa è la parabola del fico. Si è fatto l'ultimo degli uomini, amando l'ultimo, amo lui. Se noi amiamo l'ultimo degli uomini, cambia il mondo. E cambiamo anche noi. Usciamo dal nostro egoismo e cominciamo a amare tutti. E l'ultimo è Dio, è il Signore che viene. Vediamo gli ultimi tre versetti, anche ciascuno del proprio lavoro, perché qualcuno pensa io ho nulla da fare, sai. No, no, ognuno ha nel suo lavoro quotidiano, è lì che vive il potere. Il potere o dell'egoismo o il potere dell'amore. Il potere di Dio o il potere del divisore. Versetti 35-37. Vegliate dunque, non sapete infatti quando viene il Signore della casa, se di sera o a mezzanotte o al canto del gallo o all'alba, che arrivando all'improvviso non vi trovi a dormire. Ora quel che dico a voi lo dico a tutti, vegliate.
E prima dico una cosa, poi dopo. E la sera è circa le 9, mezzanotte sappiamo quando è, il canto del gallo è verso le 3, all'alba sono le 6. E vi richiama qualcosa questa la sera, la mezzanotte, il canto del gallo e l'alba? Sono le 3, avvengono le cose fondamentali del Vangelo. La sera in cui fu tradito, cosa fece Gesù? L'Eucaristia. E a mezzanotte, nell'orto, l'agonia e l'arresto. Alle 3, il processo davanti al Sinedrio e il rinnegamento di Pietro, che dorme. E all'alba è condannato. E alle 9, alla mezzogiorno lo mettono in croce, si oscura il sole, alle 3 si scandiranno, sarà tutta un'unica notte. Tenete gli occhi aperti, questa notte avviene tutto. Tutto avviene in questa notte del mondo. E viene c'è la venuta del figlio dell'uomo in tutte queste volte, che si dona l'Eucaristia, che affronta il suo destino, che si consegna nelle mani dei peccatori, che è rinnegato da Pietro, e quindi finalmente Pietro capisce qualcosa, che è lui che è Gesù che ama lui, non lui che ama Gesù, eccetera. Quindi tenendo gli occhi aperti, vediamo. Esattamente perché quando dice non sapete quando viene, non è che c'è un'ora a cui viene e un'ora a cui non viene. Infatti reca tutte le ore e viene tutte le ore. Della notte che poi non viene nessuno di notte. E allora quel non sapete, non vi accorgete che sta venendo. Tanto è vero che, come ricordava Silvano, in queste varie fasi della notte c'è un non riconoscimento di colui che viene. Ma allora si è chiamati un po' a cambiare l'attesa, a riconoscerlo presente, non attendono chissà in quale ora, perché perché c'è un'ora privilegiata, non c'è un'ora privilegiata, non c'è un momento privilegiato, non c'è un tempo privilegiato. Quando accadranno queste cose?
È interessante, no? Anche queste ore, se avete passato la notte, forse voi sabato sera, alle 9 di sera uno si è lavorato di giorno e stanco, cala l'attenzione, non studi, non lavori, perdi tempo la televisione. A mezzanotte poi sei lavorato, tu dici basta, alle 3 di notte non ne puoi più, è l'ora del rubo, io vuoi. All'altro, se sei ancora sveglio, avete mai provato a stare sveglio una notte? Oddio mio, è il punto più lontano della luce, non viene più la luce, non viene più, no, guarda, sta venendo. Noi conosciamo queste notti, la notte della stanchezza, la notte in fondo c'è più nulla da fare, la notte che sono tutte le paure, la notte che ormai non viene più la luce. E proprio in quelle notti viene. Tutte queste notti siamo chiamate a tenere gli occhi aperti, è lì che si vede la luce. Infatti dormite però di notte. Infatti l'invito è che arrivando all'improvviso non vi provi a dormire. Dove questo dormire segnala appunto la chiusura degli occhi. Io non lo riconosco, allora può venire a tutte le ore, ma se io ho gli occhi chiusi non lo vedo. Allora non è che lui non ci sia, è che devo aprirli questi occhi per poterlo riconoscere. Allora il dormire qui, cui fa da contrappunto invece il richiamo al vegliare, è esattamente questo. Allora non c'è nessun all'improvviso. All'improvviso non riguarda tanto il Signore che viene sempre, riguarda quel momento in cui possiamo aprire gli occhi. E termina Gesù dicendo: quel che dico a voi lo dico a tutti. Gesù sta parlando a quattro dei suoi discepoli, ma non è un insegnamento così per pochi eletti, come se dovesse dare chissà quale segreto, no? Quello che sta dicendo a questi quattro, lo ascoltiamo noi stasera, come dire che ciò che sono invitati a fare, questo potere da esercitare, di accogliere l'amore del Padre, di vivere di questo amore nei riguardi degli altri, è per tutti. E in questo modo noi ci prepariamo ad accogliere questo Gesù, ma già in queste persone che noi incontriamo. Adesso, con questo finisce tutto l'insegnamento di Gesù. Questo ci aiuta a capire quello che accadrà in questo giorno, che sarà il giorno definitivo della nostra salvezza, la sera, l'Eucaristia, mezzanotte, l'otto, il canto del gallo, l'alba, eccetera. E quel giorno è segno di ciò che avviene ogni giorno, cioè del regno di Dio che viene in queste contraddizioni della vita, come è venuto per lui, così anche per noi. E allora direi che questo ci introduce, ci dà l'alfabeto poi per leggere quel che avverrà sulla croce, che sarà la vittoria sul male, la liberazione del figlio dell'uomo come figlio di Dio, addirittura come la vita che vince la morte. Tanto è vero che Marco neanche racconta la risurrezione, Nel testo originario, alla fine, dal sepolcro, ti rimanda all'inizio del Vangelo dicendo: guarda che sepolcro sei tu, che ancora non hai capito e non hai incontrato questa parola che ti fa vivere. Comunque, lo vedremo. Ecco, e credo allora con queste parole, in fondo sappiamo allora come leggere, cioè sono parole di grande speranza che sono state scritte, più o meno, per le persone che, come noi, leggiamo i giornali e dicevano: qui le cose vanno male, quando è che migliorano? Sembra che vada sempre peggio, ma siamo all'abominio della desolazione, ma finirà pure. E noi invece, quindi, in queste cose viene la nostra salvezza. Siamo chiamati a vivere quei criteri contrari a quelli dell'egoismo, dell'odio, e a vivere proprio la fraternità e la filialità, che è la venuta del regno di Dio qui e ora. E quando lo facciamo, oggi, in quell'ora, viene il regno di Dio. Quando apro, cena con me e io con lui. E per sé potremmo stare sempre anche a porte aperte. E allora ceniamo sempre, cioè viviamo sempre. E allora possiamo testimoniare agli altri che davvero la vita è bella e che il male si può vincere e che non bisogna piegare il ginocchio davanti all'abominio della desolazione. E che che la vittoria è del bene. Dopo quanto tempo? Anche presto, dipende da noi. Anche richiamo la responsabilità.
No, dice esattamente questo della, quando diceva prima del, a proposito della parabola, richiamo la responsabilità, dove si gioca appunto sulla, su questa duplice valenza, no? della risposta che c'è nella responsabilità, sia nel rispondere a questo amore che ci precede, facendolo diventare poi risposta nei confronti di chi ci sta accanto. Questo è la responsabilità, è sempre qualcosa in seconda battuta. Riceviamo un dono che ci rende capaci, che ci abilita davvero a rispondere, sia al donatore, ma possiamo dire rispondiamo al donatore rispondendo ad ogni altra persona. Questa è la responsabilità. Allora l'apertura degli occhi che Gesù vuole fare a questi suoi discepoli, così come ha fatto a Bartimeo, è esattamente perché possano vivere in maniera ordinata da figli, da fratelli, quella che è la loro realtà. E il fatto che possano accadere tutte queste cose ci dice che non c'è nessuna condizione che ci possa impedire di vivere da figli o da fratelli. Questa è anche una grande speranza che Gesù mette, questa possibilità.
Una nota così ancora, no? La comunità di Marco probabilmente attendeva con molta frenesia il Signore, cioè attendeva e si sbagliava perché adesso arriva, cioè, no, il problema è un altro, che lui è già venuto, il problema è aprire gli occhi. La nostra invece generazione non è che vive di frenesia, di attesa, ha paura di ciò che verrà, è delusa, e proprio anche la nostra generazione dice guarda che apri gli occhi, quel che cerchi c'è già, ed è possibile a te, qui e ora. Quindi è proprio anche un risveglio, cioè noi, se uno attende niente è già morto, cosa attende? Abbiamo piegato le ginocchia davanti al male, all'abominio della desolazione? No, questo mai.
Ci fermiamo qui, sostiamo qualche momento sul brano e poi condividiamo ciò che più ci ha colpito.
Che avvertite così come prima sensazione davanti a questi testi che ci riconsegnano in fondo la possibilità di una storia aperta qui e ora, cioè, che risponde poi al desiderio che tutti abbiamo.
Sì. Il dico è il frutto della vita, e il frutto è che serve il pulso dolce, che è amore, quindi il dolce.
Sì. Ciò che ama Dio, il frutto che desidera dalla vigna, è esattamente l'amore del prossimo, dei fratelli, dove si realizza l'amore del Padre. Ed è quello che farà Gesù sulla croce, ama i fratelli con lo stesso amore del Padre.
Quindi se ho capito, non devo aspettare nessun paradiso, nessun inferno. Lo posso, io posso scegliere di viverlo qui e ora, oggi, a seconda di come guardo le cose, il paradiso o l'inferno.
Sì.
In questo stesso momento.
Sì, l'inferno c'è già, è quello che facciamo. Il paradiso è la salvezza che ci è aperta se apriamo,
sì.
Ci andiamo con lui e viviamo
e
da figli. Sì.
E riconosco,
sì,
le cose.
Difatti Paolo dice che nel battesimo siamo già morti con Cristo, sepolti con Cristo, risorti e seduti alla destra. Cioè vivi già la vita nuova. Sei già morto alla morte e all'egoismo e vivi già la vita nuova. E dura tutta la vita il battesimo, chiaro.
Thank you. chi compie il male di fatto, in quel momento, cioè anche se è più potente, l'uomo più forte, ma non avendo l'amore dei fratelli, le proprie ragioni, cioè vive già il suo inferno.
Sì, e lo crea.
Lo crea e
lo crea. Poi c'è un mistero che è difficile da capire, no? Che il male lo fa chi non si sente amato, chi si sente amato fa male a nessuno, quindi è già infelice. Però il male che fa lui lo sente sempre l'altro. Se pesta il piede al beppe lo sente lui, non io. E quindi è il mistero anche della croce, no? Chi non fa il male lo porta ma lo vince. Che si sente amato e quindi sa amare. E allora vince davvero il male e l'altro smetterà pure, dice. Quando capirà. Qui siamo chiamati a testimoniare un amore che vince il male, come in tutte le relazioni anche. Se no cresce la conflittualità fino a scannarsi.
Ma tu dicevi del beppe se gli pesto il piede.
Il male lo sente lui, mi
ecco, lo so.
Però vuol dire che sto male io se gli pesto il piede.
Bravo. Però non è anche vero che chi riceve il male alla fine lo ripropone.
Sì, a meno che abbia un'esperienza di amore così forte come ce l'ha la mamma col figlio e il fratello più assennato con l'altro, che così poi gli passa. Fate la vittoria sul male è solo il perdono. Perdono non del male, ma di chi lo fa. Noi invece il male ci va benissimo, se lo facciamo noi. Quando ce lo fanno gli altri non ci va meno bene.
Se tutti siamo amati da Dio, o male o bene che facciamo, perché abbiamo questa difficoltà di non dirci amati e quindi poi
non so, non lo so, ma è così. È l'unico problema grave che si chiama peccato originale, perché ce l'abbiamo tutti, che cioè la resistenza a sentirci amati, e però il desiderio di essere amati, e la paura di non esserlo. Però si supera con la vita, quando hai sufficienti esperienze di essere amata, vivi e sei più tranquilla.
Cioè, voglio dire, è più facile sentirsi amati da una persona reale, cioè non che non sia reale Dio, però c'è qualcosa un po' di...
Ascolta, chi sta a fianco ti testimonia un amore limitato.
Sì.
Però la tua sete è illimitata, però è un raggio di un sole che c'è ed è più grande di lui e t'accorgi. Perché se fosse tutto quello lì è poco.
No,
non basta mai.
Perché lui ci sarebbe sempre questo limite.
Sì, esatto.
Perché in ogni caso, non che uno ci aspetti, però qualcosa succede sempre, che cioè, non c'è questo amore perfetto, diciamo, tra uomini.
Esatto, però lo vorremmo. Che vuol dire che siamo fatti per l'amore perfetto che si chiama Dio? Dice Giovanni, in questo consiste l'amore, Dio è amore, in questo consiste l'amore, sai in cosa consiste? Che noi non abbiamo amato, e lui ci ha amato per primo, e allora possiamo amarci. Cioè, il nostro amore è una risposta, anche ciascuno di noi può amare nella misura in cui è stato amato, e questa è anche la nostra grande responsabilità di testimoniare l'amore agli altri. E questo poi parla per conto suo.
In questo mi sembra che anche qui siamo proprio sulla soglia della passione. Poi si vede come ci ha amati, perché di fatto questo amore del Signore non è una dottrina, è vedere, aprire gli occhi su questo Gesù.
Cioè allora, è un resoconto storico di ciò che ha fatto quest'uomo, e dice, oddio, oddio.
Infatti anche prima dicevamo che sul disegno della croce ogni male è stato vinto, però sempre ritornando un po' alla realtà concreta, cioè magari non sempre cioè di fronte ad un male fisico, cioè come può essere quello del piede, cioè per dire, cioè io posso anche reagire che lascio stare, cioè non è che porto rancore, però lascio correre, cioè nel senso, vabbè, ciao, sono cose mi sono fidata. Cioè, tronco.
Ecco, però vedi, un po' una volta si toccano tutti i rapporti e non esistiamo più, quindi il male me lo faccio io.
Alla fine il male non è che viene sempre vinto.
No, sempre no, è vinto da te nella misura in cui ti senti amato, per cui bisogna crescere davvero. E l'amore è un atto di fede, che si fonda su una storia, chiaro, però è un atto di fede. È l'atto più ragionevole che ci sia, perché l'unico bisogno vero che abbiamo tutti è quello di essere amati. Se non ci fosse l'amore non vivremmo, allora ci sarà pure. E questo uomo, guarda cosa fa, è quel che vedremo, proprio tutto ciò che abbiamo fatto finora è un'introduzione a ciò che cominceremo dalla volta prossima, più o meno. Cioè il racconto della passione di Dio per l'uomo, che è il grande desiderio dell'uomo di essere amato così, un amore infinito. Ed è importante conoscerlo, per questo l'annuncio è la testimonianza. Perché se non te lo dico, se insomma due non si dicono mai che si vogliono bene, non si sposeranno mai. Quindi è necessaria la parola, ma è necessario che sia anche reale.
Quindi anche noi come cristiani.
Perché la parola o è realtà o è menzogna.
Cioè, quindi poi alla fine anche noi come cristiani arriveremo a questi premori anche di tutta la vita.
Sì, beh, insomma, andiamo avanti, se la vita ha senso.
Sì, dico, come cristiani per prima cosa dobbiamo accorgerci di quanto ci ha amato il Signore, questa è la prima cosa.
Però ritorniamo a quelli.
Ma anche ogni uomo.
No. Quando dicevi tu, non so, ritornando però alla realtà concreta, dicevi così.
Come se non fosse concreta, no?
Da dove ritorniamo alla realtà concreta?
No,
cioè, no, ma era per dire che la realtà concreta, qui cerchiamo di fondarci esattamente questa. Questa è la realtà concreta. Perché altrimenti la realtà, invece di vedere la realtà concreta, vediamo davvero quello che noi un po' desideriamo, no? Desideriamo,
otteniamo soprattutto.
No, questa è la... Invece aprire gli occhi su questo...
Sì, anche la prima parte del Vangelo è proprio per liberare i desideri, perché in genere noi abbiamo paure, non desideri, paure che ci bloccano, che ci rendono impossibile di amare. E i miracoli sono tutto lo sblocco delle paure, l'ultima apri gli occhi, ma apri gli occhi, c'è qualcosa di bello. C'è non altro il tuo grande desiderio di bene, che è innato, e ce l'hanno tutti. Se c'è il desiderio, se c'è questa fame, ci sarà pure il cibo, se no non avremo neanche la fame, saremmo già morti. Ed è ciò che ci fa umani questo.
Un po' il chiodino dell'oggi, ci sono i due figli.
Sì.
Da un lato un po'. Sentivo un po' di amarezza, una vocina che mi diceva amare oggi i due fratelli, quello che fanno, non ce la fai. E dall'altro, l'altro figlio che ciotola, invece la fiducia e la bellezza del sentire guarda i segni già presenti,
sì.
Quello lo puoi fare, quello lo sai fare. E quindi mi porto queste due voci appese però a quell'oggi.
Poi sarà consolante vedere che Pietro e gli altri dormiranno e oggi mi rinnegherai, e proprio lì sperimenta l'amore gratuito. Quindi sarà anche consolante questo, non è perché siamo bravi e perfetti, oggi vivo il Vangelo, allora il Signore viene. Oggi sono una povera bestia, allora viene. Quando capisco questo.
Perdono la fiducia di uomo.
Eh?
Perdono la fiducia nell'altro.
Sì. Sì. Ma poi vedremo appunto che questo è il dono che ci fa l'altro proprio. Perché che se anche dovessi perdonare, no, non ce la faccio. Dovessi amare i nemici, no. Ma se sono amato io come nemico, beh, io è simpatico. Sono carogna e l'altro non si vede. Oh, che bello. Cioè i fratelli tutti migliori di me. Oh, meno male, se no povero me. Cioè, riceviamo. Adesso finalmente possiamo cominciare il Vangelo della volta prossima.
Esatto. Con questa sera abbiamo terminato l'introduzione e la prossima volta entreremo nel racconto appunto che si dona dalla passione del Signore per noi. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, sia che il tuo regno, sia la tua volontà, come in cielo così in terra. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.